Vogliamo leggere insieme dal libro di Giosuè, il capitolo 3. Leggiamo tutto il capitolo, è un capitolo molto molto ricco. Ogni versetto meriterebbe come minimo una parola. Noi esamineremo due o tre aspetti di quanto è scritto qui. Siamo nel contesto del popolo di Israele che ha appena perso il loro grande capo Mosè e Dio ha costituito come guida per il popolo Giosuè. Vogliamo leggere di questo episodio che parla di come il popolo di Israele è passato dal deserto nella terra promessa. Sorella Karin.
Giosuè si alzò la mattina di buon'ora e con tutti i figli di Israele partì da Sittim. Essi arrivarono al Giordano e là si fermarono prima di oltrepassarlo. Dopo 3 giorni gli ufficiali percorsero l'accampamento e diedero quest'ordine al popolo: quando vedrete l'arca del patto del Signore vostro Dio portata dai sacerdoti levitici, partirete dal luogo dove siete accampati e andrete dietro ad essa. Però vi sarà tra voi e l'arca la distanza di circa 2000 cubiti. Non vi avvicinate ad essa affinché possiate vedere bene la via per la quale dovete andare, poiché non siete mai passati per questa via. Giosuè disse al popolo: santificatevi, poiché domani il Signore farà meraviglie in mezzo a voi. Poi Giosuè disse ai sacerdoti: prendete in spalla l'arca del patto e passate davanti al popolo. Ed essi presero in spalla l'arca del patto e camminarono davanti al popolo. Il Signore disse a Giosuè: oggi comincerò a renderti grande agli occhi di tutto Israele, affinché riconoscano che come fui con Mosè, così sarò con te. Tu darai ai sacerdoti che portano l'arca del patto quest'ordine: quando sarete giunti alla riva delle acque del Giordano, vi fermerete nel Giordano. Giosuè disse ai figli di Israele: avvicinatevi e ascoltate le parole del Signore vostro Dio. Poi Giosuè disse: da questo riconoscerete che il Dio vivente è in mezzo a voi e che egli scaccerà certamente davanti a voi i Cananei, gli Ittiti, gli Ivvei, i Ferezei, i Girgasei, gli Amorei e i Gebusei. Ecco, l'arca del patto del Signore di tutta la terra sta per passare davanti a voi per entrare nel Giordano. Prendete dunque 12 uomini fra le tribù di Israele, uno per tribù. E non appena i sacerdoti che portano l'arca di Dio, Signore di tutta la terra, avranno posato le piante dei piedi nelle acque del Giordano. Le acque del Giordano, quelle che scendono dalla parte superiore, saranno tagliate e si fermeranno in un mucchio. Il popolo, partito dalle sue tende per oltrepassare il Giordano, aveva davanti a sé i sacerdoti che portavano l'arca del patto. Appena quelli che portavano l'arca giunsero al Giordano e tuffarono i piedi nell'acqua della riva, il Giordano straripa dappertutto durante il tempo della mietitura, le acque che scendevano dalla parte superiore si fermarono e si elevarono in un mucchio a una grandissima distanza, fino alla città di Adam che è vicino a Sartan, e quelle che scendevano verso il mare della pianura, il mar salato, furono interamente separate da esse e il popolo passò di fronte a Gerico. I sacerdoti che portavano l'arca del patto del Signore stettero fermi sull'asciutto in mezzo al Giordano, mentre tutto Israele passava all'asciutto finché tutta la nazione ebbe finito di oltrepassare il Giordano.
Ricordiamoci che quello che abbiamo letto non è un racconto fantastico. Abbiamo letto quello che si definisce la storia di Israele, quello che abbiamo letto è veramente successo. Ed queste cose sono successe per il nostro ammaestramento, perché impariamo a vivere anche come Dio desidera, perché abbiamo ciò che Dio ha preparato per noi. Questo brano fa riferimento al popolo che potrebbe fare riferimento alla Chiesa universale, fa riferimento alla nostra comunità, perché anche noi stiamo cercando di entrare in una terra di cui non abbiamo ancora preso possesso, ma parla anche di noi individui, con le nostre lotte. Se vi chiedessi chi ha fatto qualcosa questa settimana che non voleva fare, penso che io alzo la mano per primo, e non vi ho chiesto, ma vedo già delle mani alzate. Oh, Signore, liberaci. E il Signore parla. Leggete questo libro, libro prezioso, con tanti, tanti insegnamenti per noi. Giusto per chiudere l'introduzione, un pensiero bellissimo. In questo libro si nota tanto come l'individuo fa una grande differenza. Purtroppo in bene, ma anche in male. Un uomo che cammina con il Signore, sono migliaia le persone che beneficiano della sua fedeltà. Chi disubbidisce a Dio, purtroppo vediamo che non soltanto la persona che disubbidisce, ma anche chi gli sta vicino, e a volte il popolo tutto, va di mezzo. Vogliamo imparare l'importanza della testimonianza, il cammino di ciascuno di noi. Come siamo amati uno per uno, così assumiamoci le nostre responsabilità davanti al Signore. Ringrazio il Signore per una parola di un fratello consigliere che, parlando ieri, ha detto: ma bisognerebbe forse parlare di una certa cosa. Io avevo già una cosa in mente. Però ho visto che poi quello che mi ha proposto era non nella parte del capitolo che desideravo meditare, ma nella prima parte. Vorrei iniziare parlando della disciplina e l'ordine che c'è, che ci deve essere nel popolo e anche nella casa del Signore. Dopo 3 giorni, dice il versetto 2, gli ufficiali percorsero l'accampamento e diedero quest'ordine al popolo: quando vedrete l'arca del patto del Signore vostro Dio, portata dai sacerdoti levitici, partirete dal luogo dove siete accampati e andrete dietro a essa. Però vi sarà tra voi e l'arca la distanza di circa 2000 cubiti, 1 chilometro. E non vi avvicinate ad essa affinché possiate vedere bene la via per la quale dovete andare, poiché non siete mai passati per questa via. C'erano anche i vigili urbani nel popolo di Dio, che persone che dirigevano il traffico, che dicevano quando fermarsi, quando andare avanti. E devo dire che l'individuo che componeva il popolo non poteva avere presente il quadro nel suo insieme, però per ordini di Giosuè, come Dio aveva parlato con lui, si sono disposti in un certo modo, anche noi come Chiesa del Signore. E preparando questo punto, una delle prime cose che desidero dire è che purtroppo, mi dispiace dirlo, non avete un pastore perfetto. E aggiungo che avete eletto anche degli anziani consiglieri, fratello Peppino, fratello Tommaso, fratello Renato, perdonatemi, non perfetti. E abbiamo monitori della scuola domenicale, non perfetti. E chi parla, chi agisce, chi fa qualcosa, nessuno è perfetto. Chi cerca la perfezione nella Chiesa del Signore, chi la cerca in questa Chiesa, ha sbagliato tutto. Mi piacerebbe dire: ecco, vai in quest'altra Chiesa, che lì non ci sono problemi, non faccio quella battuta, che c'è un gruppo di una comunità qui a Colonia che non sbaglia mai, non dà mai fastidio, ubbidiscono, fanno quello che dicono loro di fare. Là in fondo, infine in piazza, poi sempre di diritto, stanno lì, sempre di diritti così. Lì non ci sono mai problemi. In cimitero, ma non vi indirizzo verso quella chiesa lì, forse è perfetta quella, ma non so. Non cercate la perfezione in una comunità. Solo il Signore è giusto, solo Lui ha per nome il giusto, quello che fa Lui è giusto e nessuno lo può mettere in dubbio. Noi cerchiamo di eseguire la Sua parola, di interpretare la Sua parola ed applicarla, ma perché non siamo perfetti, anche quello che viene fuori non sarà mai una cosa perfetta. Solo il Signore è giusto. Vi esorterei di non avere in voi una cosa con cui mi sono scontrato venerdì, che parlavo di come il credente deve diventare servo degli altri. Siete d'accordo? Nessuno dice niente, che non sapete cosa sto per dire. Qualcuno ha detto sì, sì, sì. E ho detto ad uno, e tu devi essere servo di questa persona qua. Sì, 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 ha fatto. Oh, gloria a Dio. Però anche lui deve diventare mio servo. Questo non esiste, ho detto. Questo si passa in un'altra categoria. Lì c'è l'amor fraterno, se vogliamo, ma non c'è quello che dovrebbe essere il vero credente nel suo rapporto con il prossimo, che sarà sempre uno di servizio. Qualsiasi persona che fa qualcosa in chiesa lo fa per servire la Chiesa, per servire voi, per servire noi. Se lo fa bene, gloria a Dio. Se mi serve male, lo devo criticare, lo devo punire, cosa devo fare? E piuttosto siamo anche in queste cose dove sappiamo più degli altri, ci mettiamo a fianco a quella persona, perché possa rendere agli altri un servizio migliore, più come noi desideriamo, anche come il Signore vuole. Nessuno dunque si erga a giudice in mezzo alla Chiesa. Se c'è qualcuno che non fa le cose per bene, se il Signore te lo fa vedere, mettiti al suo fianco, perché possa camminare senza zoppicare. Qualche volta in una chiesa, come è successo purtroppo pochi capitoli dopo, bisogna esercitare la disciplina. E anche qui, come chiesa, abbiamo scelto, credo secondo lo spirito della parola, che si riassume in una frase, volendo, peccati privati, segreti, disciplina privata, segreta. Peccati pubblici che vengono, cose che vengono a conoscenza di tutti, che diventa un fatto, un argomento di cronaca, va trattato anche pubblicamente. Dicendo questo, io personalmente, ma anche gli anziani con me, ci rifiutiamo di ridurre la vita della Chiesa a quello che si trova nella manualistica. A lui ha fatto così, aspetta, questo precedente, facciamo così. È vero che la storia e le esperienze ci arricchiscono, ma alla fine ogni caso è un caso a sé. Se tratto te in modo diverso da un altro, anzi, se ti trattiamo in modo diverso rispetto ad un altro che ha fatto una cosa forse peggiore, ci saranno dei motivi. Che potrebbe essere i limiti del consiglio di chiesa? Il non essere a conoscenza dei fatti, l'essere a conoscenza di fatti di cui altri sono all'oscuro. Io so che la disciplina è sempre una cosa antipatica, cioè una cosa che si vorrebbe evitare. Qualche volta bisogna, Paolo l'ha esercitato, Gesù l'ha esercitato, Pietro l'ha proposto. Ogni caso è un caso a sé. Un servitore deve esaminare il caso e prendere delle decisioni in base a quello che sa. È impossibile che ci sia una coerenza legale, tipo quello che si cerca nei tribunali, perché noi non trattiamo le persone con il codice civile o il codice penale in mano. In Italia una brutta esperienza che ho avuto è: più paghi un avvocato, più possibilità hai di cavartela. Giusto per dire, un giovane ha ucciso la mamma, un po' a causa dell'alcol, un po' della droga, un po' perché voleva i suoi soldi. Ha trovato un avvocato di Monfalcone, uno dei migliori d'Italia, diceva lui, 120.000 euro e ti faccio uscire. Quello d'ufficio garantiva molto meno. Noi non vogliamo questo tipo di giustizia nella Chiesa del Signore. Siamo esseri umani davanti ad essere umani. E anche qui devo parlare un momento anche dello scopo. Qui la disciplina, l'ordine era per uno scopo preciso. Lo scopo della disciplina nella Chiesa del Signore non sarà mai da parte nostra per punire. La Chiesa non ha il compito di punire. La Chiesa, come ogni buon padre, come ogni madre che ama i figli, è di riportare una persona sulla via proposta dal Signore, evitando certi rischi, certi... Perché si grida ad un bambino piccolo che vuole toccare il fuoco, che gioca vicino alla stufa. Lo dico per esperienze che sono caduto io una volta, avevo, non so, 6 anni, caduto proprio sulla stufa così. Perché mi aveva sgridato, raccomandato la mamma, poi ho fatto così, perché non mi bruciassi. La disciplina del Signore, ripeto, non è per punire. Sia la disciplina agisce non per soddisfare qualche bisogno di chi la esercita, ma per salvaguardare l'integrità delle persone con cui siamo entrati in rapporto, dove abbiamo, ci è stata data qualche responsabilità. Anche la giustizia. Se un bambino ruba un Kinder Brioche al supermercato, sto parlando per esperienza, e se ha 24 anni questo giovane, cambia qualcosa. E se ha 44 anni, cambia qualcosa. Non si può dire ma solo un Kinder Brioche. A 4 anni è una cosa, a 24 un'altra cosa, a 44 indica un'altra cosa. Ci vuole la sgridata per il bambino, ma forse la galera per uno di 44 anni che ruba anche solo un Kinder Brioche perché non ha voglia di pagare, se lo fa perché non ha voglia di lavorare, che è più facile rubare. Vedete, lo stesso reato va anche nel mondo, va valutato e punito in modo diverso. Così, anche nella Chiesa abbiamo... Non mi piace parlare di tipi. A chi è più avanti negli anni, forse anche nella fede, si chiede di più. E dico questo con tremore, perché so che anch'io mi devo sottomettere ad una disciplina molto maggiore che non altre persone, perché se io non mi sottometto alle regole, le usanze che abbiamo stabilito in comunità, come posso parlare con altri Voi sapete che qualche volta, come battuta, magari ero con voi, oh, devo andare via, devo scappare perché se arrivo in ritardo non posso sgridare gli altri che arrivano in ritardo. Ed è vero. Il ritardo, diciamo, è un peccato meno grave, con virgolette, però il principio è valido. Per questo chiediamo anche come anziani della comunità la preghiera. Una cosa chiedo alla Chiesa, tanto più che siamo ancora una Chiesa piccola, dove ci sono gli spazi. Mai, mai abbiamo voluto imporre una cosa alla Chiesa dove la Chiesa dice va bene se tu dici così, ciò che facciamo, come ci comportiamo, a vari livelli, queste cose vanno discusse, vanno esaminate, vanno valutate alla luce delle scritture per arrivare ad un modo di vivere, un modo di operare. Se andassimo così come siamo, non so, fratelli rumeni, se andassimo tutti in Romania così, come ci valuterebbero? E se andassimo tutti quanti in Inghilterra vestiti come siamo oggi, come ci valuterebbero? E se andassimo in Niger, se andassimo in Burkina Faso vestiti come siamo, come ci valuterebbero? Non c'è una risposta, non c'è un modo di fare universale, ma la comunità ha l'obbligo, specialmente il mercoledì, voglio esortarvi ad essere presenti maggiormente il mercoledì dove avvengono anche questi dibattiti o anche nelle varie sedi della nostra comunità. Elaboriamo il modo di fare, perché anch'io mi sono trovato una volta. Guardavo certe persone, ero il più bravo del mondo. Però se guardavo ad un altro gruppo di credenti, ero il peggiore di tutto, ancora da salvare, ancora un uomo perduto. Per questo la comunità deve esprimersi in queste cose qua. E la Bibbia, ogni volta che dà un comandamento, spiega il perché. Io spero che Dio ci protegga da questo qua, che non eserciteremo mai una misura disciplinare che non è condivisa dalle persone. Qualcuno mi ha detto una volta, ma pastore, come mai non mi hai mai sgridato? Oh, se vuoi, convino. Parliamo. L'ordine in chiesa ci sarà? Se siamo persone spirituali, persone di fede, persone che conoscono il brano che abbiamo letto all'inizio, che impariamo anche a sopportarci gli uni gli altri sapendo che gli incarichi che abbiamo sono gravosi, vi ho detto, in una nazione 80 giovani hanno risposto ad un appello che ho fatto per servire il Signore. All'unanimità hanno risposto, vogliamo servire il Signore, vogliamo fare quello che il Signore ci chiede di fare, purché non ci chiede di fare, anzi hanno detto a me, non chiedici di fare il pastore. Perché sapevano cosa significava dall'esperienza loro, forse anche per i problemi che avevano creato loro, a loro pastori, non so. Pregate, perché possiamo veramente essere, come ha detto Gesù, di quelli che mi hai dato non ne ho perso neanche uno. Così sarebbe bene della nostra Chiesa, che nessuno vada via. Dicendo, oh, quella chiesa lì è così, quella chiesa è cos'ha. Non faremo sempre ciò che piace. Il Signore ci imporrà delle cose che non ci piaceranno. Ma se perseveriamo, pensando all'insieme della nostra fede, fratelli, fra 100 anni io sarò con il Signore e voglio che ci siate anche voi con me, tutti quanti, anche i nostri ospiti. Oh, ci diamo appuntamento lì. Ho notato che uno che non accetta la disciplina, ci sono eccezioni, e come? Ma chi tante volte non accetta la disciplina ha un problema con il Signore, ha un problema interiore. Per questo ho piacere che la nostra Chiesa si riunisca qualche volta in Corea del Nord. La sorella Linda ha un libro che si rifiutano di tradurre in italiano perché il pubblico italiano non è pronto per conoscere questi orrori. Io, grazie a Dio, nella mia vita ho avuto pochi incubi, però 2 notti di fila ho avuto incubi leggendo queste testimonianze di quello che viene fatto ai nostri fratelli in Corea del Nord, in Europa, fino a pochi anni fa. Vogliamo curare tutta la nostra vita. C'è una parola nel versetto 5. Giosuè disse al popolo: santificatevi, poiché domani il Signore farà meraviglie in mezzo a voi. Santificatevi. Non è soltanto in chiesa, non è soltanto in carcere, ma anche in chiesa che qualche volta la nostra fede non è sufficiente per affrontare i problemi della vita e vacilliamo. Io ho beneficiato 2 volte in modo particolare, ma così evidenti, che avevo una lotta morale interiore per la parola profetica. Il Signore ha messo il dito sulla piaga e grazie a Dio ho potuto continuare a camminare con il Signore. Io devo santificarmi, ho bisogno della preghiera vostra, ho bisogno della vostra testimonianza, ho bisogno della vostra solidarietà, ho bisogno, perché qualche volta vacillo, io mi devo santificare. E santificare significa che non devo diventare uno come il mondo, ma devo fare ciò che Dio ha preparato per me. Io non devo essere in un luogo qualsiasi, devo essere nel luogo scelto da Dio. E non devo servire il Signore in modo generico, devo servire il Signore in modo specifico, andando dove Lui mi manda. E vacillo qualche volta, e mi devo santificare, mi devo ricordare che non sono sulla terra per diventare ricco, non sono qui sulla terra per diventare famoso, non sono qui sulla terra per niente, se non per fare la volontà di Dio come l'ha preparato per me. E devo portare la parola alle persone che Egli ha scelto. E qui, gloria a Dio, non c'è differenza fra pastore e persona appena battezzata. Tutti e due hanno la responsabilità di camminare per lo Spirito, essendo fedeli in ciò che fanno. Santificatevi, imparate qual è la vostra vera identità e camminate in quell'identità. Non ti preoccupare, ha detto poi Dio a Giosuè, non ti preoccupare a se la gente ti riconoscerà. Non devi renderti grande tu agli occhi del popolo, lo farò io. Tu sii fedele, ascolta le mie parole, quello che io ti dico mettilo in pratica fedelmente e io ti farò grande. Fratelli, questa è la grandezza che noi dobbiamo cercare, non la grandezza che il mondo ci dà, ma quella frase dal cielo che voglio venga pronunciato anche per i battezzati dell'altra settimana: questo è il mio diletto figlio in cui mi compiaccio. Oh, questo è mio figlio, questa è la mia figlia. Giobbe è diventato, non dico che dobbiamo arrivare tutti a questo qua, il vanto di Dio davanti a Satana. Dio deve gioire quando ci vede. E Dio deve vedere, anche voi tre, voi cinque, tutti quanti, deve guardarci e deve dire, non ho mandato mio figlio sulla terra per questo. No, devi dire con entusiasmo, oh, Gesù è morto, ha sofferto, però guardate che frutto che ne è venuto. Il Padre deve gioire per quello che vede in noi, per quello che noi siamo. Santifichiamoci, non in modo mistico, ma camminiamo con il Signore, curando, come ho detto la settimana scorsa, il nostro essere, come pure il nostro fare. Giusto un ultimo punto di questo capitolo. Il popolo è passato per il Giordano. Gloria a Dio. Sono entrati nel fiume, sul letto del fiume asciutto, e sono andati oltre. Però è scritto di alcuni, e credo che la nostra Chiesa deve essere in questo gruppo, il popolo passò di fronte a Gerico. Il versetto 17, i sacerdoti che portavano l'arca del patto del Signore stettero fermi sull'asciutto in mezzo al Giordano, mentre tutto Israele passava all'asciutto, finché tutta la nazione ebbe finito di oltrepassare il Giordano. Qualche volta come operai di Dio dobbiamo conoscere questo. Aiutiamo delle persone che entrano in acqua e escono. Entrano, escono. E noi ci tocca stare in mezzo ad una situazione pericolosa, una situazione di minaccia, una situazione, voglio dire, in un altro modo, una situazione di fede per più tempo, finché tutto il popolo non sarà passato. Io benedico il Signore per chi si è battezzato. Gloria a Dio. Benedico il Signore, non faccio il nome, ma ieri ho avuto un'altra richiesta di battesimo. Il giorno del battesimo ho avuto due richieste di battesimo. Alleluia. Vi ricordate, abbiamo pregato che ci fosse questo frutto. Però possiamo dire, ecco, a posto? Oh, noi dobbiamo mantenere questa posizione di fede e di impegno finché tutto il popolo non sarà passato. E non potremo distrarci, non potremo dividere la nostra attenzione fra varie cose, perché se non abbiamo fede, quel muro di acqua crolla e ci spazza via tutti, e noi dobbiamo rimanere saldi nella nostra fede. Fratelli, vi do una parola che non sapevo se darla prima, la do adesso. Voi sapete che ho già detto che se ogni persona chiamata fosse rimasta fedele, avremmo già nella nostra regione una chiesa in ogni paese. Ogni comune della regione avrebbe la sua comunità. Non voglio ripetere questo, ma sento che troppe volte, ed è una cosa mia, scusate, forse sto parlando della mia crisi, qualche volta vedo, non so se ci siete anche voi, che certe mancanze mie, certe inadempienze limitano la mia opera, limitano il frutto che posso portare, che possono essere amarezze dentro, delusioni, sono arrabbiato con Dio. Lo spirito è in me, ma ho detto vai in là perché devo mettere anche quest'altra cosa dentro la mia vita. Lo spirito che occupava tutto viene spinto in un angolo e non si può esprimere per mezzo di me. Fratelli, io dico, questo fa parte anche della mia lotta, se è la vostra lotta, lottiamo insieme. Quello che compromette il frutto nella tua vita, quello che ti distrae dalle cose principali, usate. Gesù ha detto di togliere la mano, di cavarsi l'occhio davanti a queste cose, non per dire di prendere l'ascia, ma di usare tutta la forza che è dentro di noi per togliere quella cosa, perché possiamo essere fedeli. C'è qualcosa che impedisce, non so, il tuo esercizio dei doni, c'è qualcosa che impedisce il tuo diritto, la tua autorità nell'evangelizzare, c'è qualcosa che ti fa zittire sempre, togliendoti ogni autorità, che non puoi parlare con gli altri. Fratelli, vogliamo usare, ho parlato di disciplina, la disciplina più bella, la disciplina biblica, la disciplina che il Signore vuole in una comunità. Non è il pastore che viene per sgridarti, ma sei tu che ti sgridi, sei tu che ti autodisciplini, sei tu che non stai soltanto lì come se fossi in una gabbia, ma operi per non essere più vittima di ciò che ti affligge, ciò che ti ha portato a fare una certa cosa. Per questo ci vuole l'ordine, però l'ordine vero, biblico, non l'ordine religioso, deve essere con fede. Si raggiunge l'ordine che Dio vuole esercitando la fede, cioè curando il nostro rapporto con Dio, interiore innanzitutto. Fratelli, se c'è qualcuno qui che in mezzo alla lotta, mentre stava in mezzo al Giordano, vedendo altri, gloria di Dio, che venivano salvati, passavano la terra promessa, anche un tipo di cose ricchissime, si parla della salvezza, si parla del battesimo nello Spirito Santo, una nuova ricchezza spirituale. Tu sei chiamato lì, esposto ad ogni rischio, ad ogni fatica, ogni scoraggiamento. Oh, voglio esortarti oggi di rimanere saldo nella tua fede. Se hai conosciuto livelli più alti in passato, torna a quei livelli, ma non accontentarti di quel livello. Vai oltre finché non avrai preso possesso di tutta la terra che Dio ha preparato per te. Amen.